6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi
di radiofonica.com.
Benvenuti alla 12ª puntata di 6 gradi, programma radiofonico ispirato all'omonima trasmissione di Radio 3 6 gradi, che si ispira alla teoria sociale dei 6 gradi di separazione, secondo la quale ogni persona al mondo è collegata ad altre persone attraverso 6 step precisi. Noi applicheremo questa teoria alla musica andando da un artista ad un altro attraverso appunto 6 gradi. Io sono Martina e quest'oggi applicheremo la teoria dei 6 gradi di separazione ai Queen e per arrivare ai Nirvana. Partendo dai Queen, cosa possiamo dire? Mitica rock band inglese che ha venduto tantissimi dischi, all'incirca 370 milioni, e che quindi per questo è considerata una delle band di maggior successo nella storia della musica. Tanto che nel 2001 la band dei Queen è stata inclusa nella Rock and Roll of Fame di Cleveland e nel 2004 la loro canzone Bohemian Rhapsody è stata inclusa nella UK Music Hall of Fame. E prima di continuare a parlare di questa mitica band, andiamo ad ascoltarci appunto questa canzone Bohemian Rhapsody, tratta dall'album A Night at the Opera del 1975. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head. My trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let.
mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Nascono alla fine degli anni 70 dall'idea del loro leader, Freddie Mercury, cantante di origine indiana, infatti il vero nome era Farrokh Bulsara, che inizialmente era il cantante ed il pianista del gruppo Sour Milk e che conobbe Brian May e Roger Taylor degli Smile. Si unì a loro nel 1970 e formarono i Queen. Si dice che all'inizio Mercury avrebbe voluto dare un altro nome alla band, ma poi scelse Queen per, diciamo, dare più lustro e più eleganza al loro stato di provenienza, e quindi scelse questo nome, che ovviamente è riferito alla regina d'Inghilterra. Mercury era sicuramente il leader indiscusso di tutta la band, ed è quello che è passato più alla storia, ed è quello che ha valso alla band anche il titolo di miglior live band di tutta la storia della musica. Infatti le loro esibizioni dal vivo sono assolutamente indimenticabili. E quindi hanno fatto tantissime canzoni che sono entrate nella storia della musica, non soltanto Bohemian Rhapsody che abbiamo appena sentito, ma anche altre canzoni come We Will Rock You e We Are The Champions, che vengono definite hit da stadio. Infatti non è raro sentirle cantare in grandi avvenimenti sportivi. E cosa dire? Sicuramente uno dei maggiori successi dei Queen fu quello che registrarono durante il Live Aid del 1985, organizzato da Bob Geldof per gli aiuti umanitari nei paesi del terzo mondo. Altre tematiche sociali importanti trasmesse dai Queen furono quelle delle malattie, dell'omosessualità, questo per volere sempre del cantante, dichiaratosi omosessuale, uno fra i primi che si dichiarò, e che purtroppo fu colpito da AIDS. E pensate che soltanto pochi mesi prima di morire a causa di questa grave malattia, lui ammise di averla contratta non solo al grande pubblico, ma anche ai membri del suo gruppo, che non sapevano nulla. Purtroppo Freddie Mercury scomparse il 24 novembre del 1991 all'età di soli 45 anni, e nella storia rimase anche il grande concerto del 20 aprile del 1992 a Wembley, che fu fatto da grandi artisti come tributo a questo grande cantante. Come detto prima, uno dei più grandi successi dei Queen fu la partecipazione al Live Aid del 1985. E proprio questo grande concerto è quello che lega i Queen al nostro secondo passo per la teoria dei 6 gradi di separazione che percorriamo oggi. Come secondo artista, infatti, troviamo Bob Geldof, che è un cantante, un attore e, come sappiamo tutti, un grande attivista irlandese. Prima di inoltrarci di più nella vita di Geldof, andiamo ad ascoltarci una sua canzone del 1979. Questo è un live che ho preso dal Live Aid dell'85 ed è I Don't Like Mondays.
Thank you.
what reason do you need to be sure? Whoa, 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 whoa. Tell me why I don't like Monday.
Tell me why
I don't like Monday.
Tell me why
I don't like Mondays. I wanna shoot. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. Another feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 in a feature king. Well, it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, but there are no reasons. What reasons do you need? Oh, whoa, whoa, whoa. Tell me why I don't like Monday.
Tell me why
I don't like Monday.
Tell me why
I don't like Monday. So I wanna shoot. The toys are wild and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die.
Geldof, il cui vero nome era Robert Friedrich Zenon Geldof, come abbiamo detto è un artista irlandese che dopo aver frequentato una scuola privata vicino a Dublino decise di trasferirsi in Canada, precisamente a Vancouver, dove iniziò il lavoro di giornalista musicale per il settimanale Georgia Strait. Dopo aver lavorato come giornalista fondò il suo gruppo musicale, i Boomtown Rats, con i quali andò in vetta alle classifiche britanniche nel 1975. Ma sicuramente Geldof non è conosciuto in primis per i suoi meriti musicali, bensì per la sua lotta sociale per migliorare le condizioni di vita e le condizioni umane dei più sfortunati del mondo. Famosi sono i suoi concerti di beneficenza per l'Africa, per aiutare a combattere la fame e le malattie, appunto, in Africa, ma non solo. Il suo più grande successo sin da giovane fu il concerto del Live Aid del 1985, a cui abbiamo accennato prima, al quale parteciparono tantissimi cantanti. Lui partecipò anche al progetto USA for Africa, cantando insieme a tanti altri grandi artisti We Are The World, che era stata prodotta da Quincy Jones a scopo assolutamente benefico. Lui cosa fece? Come prima attività abbiamo detto che aveva la beneficenza, se così vogliamo chiamarla. Però fu anche un attore, fu un produttore, infatti fondò una società di produzione televisiva. Addirittura nel 2008 è stato consulente sulla povertà del Partito Conservatore Britannico. E come cantante gli si possono annoverare molte collaborazioni, una anche italiana. Infatti nel 1994 ha collaborato con i Modena City Ramblers per il brano Il bicchiere dell'addio. Ma quello che interessa a noi ora per la puntata di oggi è la carriera artistica di Geldof come attore. Infatti lui ha ottenuto la parte principale nel film Pink Floyd The Wall, del film documentario di Frank Gehry, creatore di Sogni del regista di Sidney Pollack. Quindi Geldof ottiene la parte principale sul film dedicato ai Pink Floyd, e sono proprio loro che vanno ad occupare il terzo gradino della nostra teoria dei gradi di separazione di oggi. Pink Floyd, altra grande rock band britannica che si è formata alla seconda metà degli anni 60 e che ha avuto una lunghissima e sempre travagliata carriera. Lunga carriera che è riuscita a riscrivere in qualche modo le tendenze musicali della sua epoca e a diventare uno dei gruppi più importanti della storia del rock, e precisamente del rock progressivo. Ora ci andiamo ad ascoltare la canzone Another Brick in the Wall, tratta dall'album The Wall del 1979.
Thank you.
Floyd. Pink Floyd hanno venduto circa 210 milioni di dischi in tutto il mondo. E, è una band particolare che ha prodotto testi caratterizzati dalla filosofia e musiche caratterizzate da molti esperimenti sonori, da grafiche innovative, e che ha reso spettacolari i loro concerti. Infatti, insieme ai Queen, che abbiamo citato prima, sono anche loro una delle band che dal vivo ha sicuramente attratto di più i loro fan. Il gruppo è nato a Londra nel 1965 ed è formato dal cantante Roger Keith Sid Barrett, dal bassista George Waters, dal batterista Nicholas Mason e dal tastierista Richard White. Nel 68 si è unito al gruppo anche il chitarrista Dave Gilmour, che è andato a sostituire Barrett, che era stato costretto ad abbandonare il gruppo per problemi psichiatrici dovuti all'uso eccessivo di droghe. La band, dopo un inizio non proprio esilarante, riuscì ad affermarsi a livello mondiale con The Dark Side of the Moon, e nel 1965 affronta dei piccoli cambiamenti di formazione. Infatti Waters abbandona il gruppo, ma a parte quello, dalla metà degli anni Ottanta non si registrano altri grandi cambi di formazione. Cosa caratterizza i Pink Floyd? Sicuramente il grande uso di droghe. Infatti si dice che l'LSD abbia minato molto la salute mentale di Barrett, e tanto che nel 1968 David Gilmour si era unito alla band proprio per aiutarlo a suonare e a cantare. Quindi insomma non era proprio messo benissimo, e tant'è vero che poi uscì poco dopo dal gruppo. Nel 1970 uscì l'album Atom Earth Mother, che si può considerare un punto di svolta nel percorso artistico dei Pink Floyd, perché avevano con questo album abbandonato la parte psichedelica della loro musica per abbracciare e poi mantenere il rock progressivo. Una curiosità: nei primi anni 70 Stanley Kubrick chiese al gruppo di poter utilizzare le musiche di Atom Earth Mother per il suo film Arancia Meccanica. I Pink Floyd però rifiutarono perché avevano timore di una pubblicità negativa. Non so quanto abbiano potuto far bene, visto poi il successo che ebbe il film. Nel 78 ebbe, come molte altre band, ebbero dei problemi legali, e così furono costretti a lasciare l'Inghilterra per un anno. Durante questo periodo i componenti si dedicarono ad impegni personali, quindi presero un po' strade diverse, e fra gli impegni personali ci fu anche The Wall, che poi però, quando tornarono in Inghilterra, si riunirono, lanciarono The Wall come frutto del loro lavoro in comune ed ebbero il successo che tutti noi sappiamo. Il 17 gennaio del 96 la band è stata inserita nella Rock and Roll of Fame da Billy Corgan, che era il frontman degli Smashing Pumpkins. E da qui passiamo al quarto step della nostra teoria, però prima facciamo un piccolo ricapitolo di quello che abbiamo detto finora. Al primo punto abbiamo trovato i Queen con Bohemian Rhapsody, al secondo Bob Geldof, perché i Queen avevano suonato al Live Aid organizzato da lui, Bob Geldof, di cui Bob Geldof abbiamo sentito a Don't Like Mondays. Bob Geldof, che era anche un attore, ottenne la parte principale nel film sui Pink Floyd, Pink Floyd The Wall. E qui siamo arrivati al terzo punto, i Pink Floyd. Pink Floyd che nel 96 sono stati inseriti nella Rock and Roll of Fame da Billy Corgan, cantante degli Smashing Pumpkins. Quindi siamo arrivati al quarto punto di oggi con gli Smashing Pumpkins. E prima di parlare di più di loro, andiamo a sentirci Perfect dall'album Adore del 1998.
Would you
siamo passati dal vecchio al nuovo continente. Infatti, se fino ad ora con i primi 3 gradi della nostra teoria eravamo rimasti in Europa, ora passiamo negli Stati Uniti con gli Smashing Pumpkins, che si sono formati a Chicago nel 1988. L'idea di formare questa band nasce dal loro leader, Billy Corgan, che nel gruppo cantava e suonava la chitarra, e da James Hyam, anche lui suonatore di chitarra. All'epoca i due erano semplicemente due ragazzini appassionati di musica hard rock e new wave. Poi però decisero di mettere insieme questo gruppo e iniziarono a farsi conoscere alla fine degli anni 80 nei locali underground di Chicago. Il pubblico, grazie alle loro canzoni coinvolgenti, aumentò di giorno in giorno. Infatti la band raccolse consensi non solo in America, ma anche in Europa. E tant'è vero che intrapresero dei tour mondiali dove sorpresero i fan con delle buone performance dal vivo, in cui venivano amplificate tutte le potenze che caratterizzavano le canzoni in studio, venivano amplificate nei loro concerti dal vivo. Un loro album che caratterizzò la storia del gruppo fu Mellon Collin and the Infinite Sadness, che segnò una svolta, un nuovo capitolo nella storia degli Smashing Pumpkins. Però purtroppo il successo del singolo tratto da questo album andrò a contrapporsi con la fine del gruppo, che fu annunciata da un'emittente radiofonica e che venne ufficializzata soltanto al termine del tour del 1999, che terminò al Metropolitan di Chicago. Fine degli Smashing Pumpkins. Non si può parlare però di fine assoluta degli Smashing Pumpkins. Infatti nel 2007 il gruppo rientrò in studio per registrare un nuovo album e nel 2008 viene commercializzato via internet, via iTunes, il nuovo album American Gothic, che è un mini album composto di 4 canzoni acustiche. Nel 1999 la bassista Melissa Off the Moor prende il posto di Darcy nella band. Infatti quest'ultimo, tanto per cambiare, aveva problemi di droga. E attraverso Melissa ci colleghiamo al quinto punto di oggi. Perché? Perché Melissa Off the Moor era stata una componente del gruppo musicale Hall. Le Hall, un gruppo tutto al femminile, formato e capitanato da Courtney Love. Il gruppo era appunto un gruppo di rock alternativo, si è formato nel 1989 e per poi andare a sciogliersi nel 2002, ma per poi tornare insieme nel 2009. Insomma, più o meno possiamo dire che percorre la carriera musicale di molti gruppi che si prendono e si sciolgono, si prendono e si sciolgono. Ma andiamo a sentirci subito le Hall con una nuova canzone che è uscita quest'anno, è uscita ad aprile del 2010, Skinny Little Bitch, dall'album Nobody's Daughter. le Hall hanno firmato un contratto con la Geffen Records per la pubblicazione di 8 album all'inizio della loro carriera. E iniziarono a registrare il loro album di debutto nel 1993. L'album era Life Through This e fu pubblicato nel 1994, poco dopo la morte di Kurt Cobain, che era marito di Courtney Love, e il quale collaborò a diverse canzoni delle Hall. Infatti, ad esempio, in una canzone dei primi anni 90 si può addirittura sentire la voce di Kurt Cobain nei cori del testo. E un'altra cosa, che Kurt Cobain ovviamente fu collegato a filo diretto con la storia delle Hall, tant'è vero che dopo l'uscita dell'album Life Through This, l'ultima canzone contenuta nell'LP, che era Rockstar, fu rimpiazzata da un'altra canzone, e si pensò che il motivo potesse essere il testo, che recitava: così bello essere un nirvana, quanto vorresti essere un nirvana, preferirei morire. E ovviamente, visto che Kurt Cobain era morto da poco, non sembrava molto carino mandare in onda un testo come questo. Comunque le Hall continuarono a registrare con la Geffen Records, e 3 anni dopo il loro primo album di debutto pubblicarono un album B-side intitolato My Body, The Hand Grenade. E una canzone particolare di questo album è 20 Years in Dakota, che racconta la vita di Yoko Ono come moglie di John Lennon, di quanto Yoko Ono abbia dovuto lottare in quanto moglie di John Lennon. Le Hall si sono sciolte ufficialmente per volere di Courtney Love nel 2002, e annunciarono il loro scioglimento attraverso un messaggio postato sul loro sito internet. Dopo lo scioglimento, i componenti hanno iniziato a prendere strade diverse. Ad esempio, come abbiamo detto prima, Melissa Ofdermoore si è unita agli Smashing Pumpkins, però abbiamo un ritorno sulle scene. Infatti, il 27 aprile del 2010 è uscito Nobody's Daughter, l'album da cui è tratta la canzone che abbiamo sentito prima. Ed è il primo album degli Hall dopo più di 10 anni di assenza. Hall che hanno costruito quest'album con persone nuove, infatti la band si è completamente rinnovata. La band ha concluso da poco un tour europeo che ha toccato anche l'Italia. Infatti lo scorso 19 febbraio la band si è esibita in uno show sold out a Milano. E ovviamente ora passiamo all'ultimo passo del nostro programma di oggi. E quale sarà questo passo secondo voi? È abbastanza ovvio, perché Courtney Love era la moglie di Kurt Cobain. E quindi l'ultimo passo della nostra teoria dei 6 gradi di separazione di oggi sono i Nirvana. Nirvana, mitico gruppo grunge statunitense formatosi ad Aberdeen, vicino a Washington, nel 1987. Ma prima di andare ad inoltrarci nella storia di questo mitico gruppo, andiamo ad ascoltare una delle canzoni che ha fatto la loro storia. È tratta dall'album Nevermind del 1991 ed è Come As You Are. scena, come ho detto prima, band formata a Washington nell'87 e attiva fino alla morte del suo cantante nel 1994. E i Nirvana furono gli artefici del successo del genere grunge e dell'alternative rock, ma soprattutto del genere grunge, sono ricordati infatti soprattutto per quello. E furono una delle band più innovatrici ed influenti nella musica dei primi anni 90, anche se la loro carriera purtroppo non durò a lungo. Nei pochi anni di successo che fecero, riuscirono a cambiare in un certo modo il mondo della musica. Infatti si iniziarono a vedere per strada anche molti ragazzi che iniziarono a vestirsi alla maniera di Kurt Cobain, pantaloni sdrucciti di jeans, camicie portate sopra t-shirt, e quindi in poco tempo riuscirono ad influenzare una generazione, un'intera generazione. I fondatori di Nirvana furono ovviamente Kurt Cobain, che era la voce e la chitarra, e il bassista Krist Novoselic. E dal debutto ad oggi la band ha venduto oltre 50 milioni di dischi, di cui la metà soltanto negli Stati Uniti. I Nirvana come band iniziarono a registrare alcune canzoni a casa di uno zio di Cobain, nel garage. Quindi sono la tipica band americana che inizia a casa di uno di loro, che poi sfonda con il grande successo. In questo caso il grande successo arrivò firmando per loro un contratto con la DGC Records nel 90. Dopo la morte di Cobain ovviamente il gruppo si sciolse, e però tutti noi ancora amiamo i Nirvana e di sicuro non li dimenticheremo presto. I loro dischi sono infatti venduti tuttora. I nostri sei passi sono finiti. E vi do qualche informazione per contattarci se volete. Siamo su Facebook attraverso il gruppo 6 gradi, oppure potete mandarci un'email a 6gradiradiofonica@gmail.com. Per ora la 12ª puntata di 6 gradi finisce qui. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi
di radiofonica.com.